Gloria al Signore. È commozione, non è disperazione. Lei sempre si commuove quando deve dire una parola in pubblico, ma non c'è disperazione. Siamo abbastanza sereni. No, volevo dire molto sereni, non esageriamo. Noi siamo scadenti, noi siamo di carne, di terra, quindi le prove ci scuotono, ci stancano, ci affaticano. E stavo pensando prima, quando abbiamo cantato e detto qualcosa sulla vittoria, noi siamo più che vincitori. Il fratello Giuseppe ha anche commentato, e stavo proprio in quei momenti, stavo pensando, se noi siamo più che vincitori, come mai avvengono certe cose dolorose nella vita di noi che siamo più che vincitori? Io ti libererò, io ti ascolterò, io ti consolerò, io ti darò vittoria. Ma io ho questo e questo. Ma per avere vittoria bisogna avere delle battaglie. Per essere liberati bisogna sperimentare il momento della prigionia o della cattura. Se tu non sei mai oppresso, non potrai mai essere liberato. Il Signore non ci libera dalle prove, ci libera nelle prove. E fateci caso che durante i periodi di prova noi preghiamo di più. Facciamo un po' più seriamente la volontà del Signore. Succede solo a me o succede anche a te? Aiutaci, Signore. Una parola che si usa poco nelle nostre testimonianze, noi parliamo di zelo, di vittoria, vedere la gloria di Dio, servire il Signore, amare i fratelli, la comunione fratelli. Usiamo più spesso possibile la parola serietà. L'impegno con Dio è serio, perché Dio è serio e le cose di Dio sono cose serie. La superficialità, l'approssimazione, il tira a campà non sta bene nelle cose di Dio. Posso sentire se siete d'accordo? Amen. Io questa sera non ho un sermone. Domenica scorsa mi è capitato di sostituire il fratello Pirrera a Fidene e ho detto più o meno queste cose. Non ho un sermone. Io penso che noi abbiamo troppi sermoni, dobbiamo avere qualche ammaestramento, perché tra i sermoni e l'ammaestramento c'è una certa differenza. L'ammaestramento ti fa notare delle cosette che sembrano piccole, invece sono di grande importanza, e quando le hai notate e hai imparato come gestirle, affrontarle, risolverle, può darsi che anche nella vita pratica, nella vita di tutti i giorni, qualche cosina migliori. Io sono contento di stare con voi, come sapete, ormai stavo pensando che questo è il terzo locale che io conosco e il prossimo sarà uno che avete costruito, perché mo questo è vostro, l'avete comprato, è un bel locale questo, ma queste colonne, insomma, se le potete togliere. Gloria a Dio. E avete promesso che pregherete per la sorella Elvira. E vi prego di ricordarvi che lei non si chiama Elvira, si chiama Cesare Elvira. Tutto attaccato con una E sola. Cesare Elvira. No, Cesare Elvira, no. Cesare Elvira. Noi siamo un pezzo solo, da 61 anni. E pregate più per me che per lei, per piacere, perché il problema è più mio che suo. La vedete com'è tranquilla lei? Io no. Leggiamo un piccolo passo nell'Antico Testamento. Genesi, capitolo 18. Leggeremo i primi 8 versetti. Il 90% di quello che è stato detto fino ad ora, finché io sono stato seduto là, non l'ho capito. Perché io sono diventato sordo, mia moglie c'ha gli apparecchi, ma manco lei ha capito, perché quella cassa non funziona. E quindi adesso però vedete che io cerco di parlare forte e di scandire bene le parole, perché penso che pure voi siete sordi, invece voi ci sentite bene. E grazie a Dio per questo, mi comprerò gli apparecchi appena possibile. Genesi capitolo 8, il Signore apparve ad Abramo alle querce di Mamre mentre egli sedeva all'ingresso della sua tenda nell'ora più calda del giorno. Abramo alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano davanti a lui. Come li ebbe visti, corse loro incontro dall'ingresso della tenda, si prostrò fino a terra e disse: «Ti prego», ma come, sono tre, e lui dice: «Ti prego, mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Lasciate», adesso parla al plurale, «che si porti un po' d'acqua, lavatevi i piedi e riposatevi sotto quest'albero. Io andrò a prendere del pane e vi ristorerete. Poi continuerete il vostro cammino, poiché è per questo che siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e le disse: «Prendi subito tre misure di fior di farina, impastala e fa delle focacce». Poi Abramo corse alla mandria, prese un vitello tenero e buono, lo diede a un suo servo, il quale si affrettò a prepararlo. Prese del burro, del latte e il vitello che era stato preparato e li pose davanti a loro. Egli se ne stette in piedi presso di loro, sotto l'albero, e quelli mangiarono. Amen. È una storia che tutti sapete, conoscete molto bene sicuramente, e conoscete anche il seguito, un seguito molto interessante, benedetto. Ma io voglio soffermarmi e fare qualche riflessione, vi prego di farla insieme a me, su questa frase che si trova alla fine del verso 5. Leggo tutto il verso 5. Io andrò a prendere del pane e vi ristorerete. È tutto un programma. Poi continuerete il vostro cammino, poiché è per questo che siete passati dal vostro servo. E quelli dissero: fa pure come hai detto. Fa pure come hai detto. Quello che hai detto, fallo pure. Pure è un avverbio, una parolina che si mette per rafforzare la frase. fallo pure, accomodatevi pure, prendetelo pure, no? Ma pure è anche sinonimo di anche. Quello che dici, fallo anche. Perché parlare è molto più facile che fare. Quante volte dico, scherzando, muovere la lingua costa molto meno che muovere le gambe, i piedi, le mani, i muscoli. Quello che dici, fallo. Questa è una parola, una meditazione che sicuramente fa bene ai credenti, sulla coerenza, sul fare ciò che si dice. La teoria lascia il tempo che trova. Noi dobbiamo fare la volontà di Dio. Amen. Sicuramente vi state allargando con la mente, quante cose vi verranno in mente, se siete qui, se siete concentrati, se state seguendo con interesse, sicuramente state pensando quante cose diciamo. E poi io spesso noto con quanta facilità incontri qualcuno e gli racconti dei tuoi problemi, ma prima ancora che tu abbia detto la metà di quello che vorresti dire, quello ti ferma e ti dice: lascia perdere, sapessi io, pure io. Diceva il fratello Bracco, voi non l'avete conosciuto, è stato il mio pastore per tanti anni, non riesco mai a star male da solo. Se c'ho il mal di testa, quello dice: io ce l'ho più forte. Perché poi spesso quando tu dici che c'hai dei problemi, il tuo interlocutore, che è una persona spirituale, conosce la Bibbia, conosce il Signore, ti dice: fratello, ti capisco, ma preghiamo il Signore, preghiamo il Signore, preghiamo il Signore, confidiamo. Poi se ne va e non prega per niente, non te pensa proprio. Questo non va bene, fratelli. Questa non è coerenza, questa non è lealtà, questa non è vita cristiana pratica. Una volta in un campeggio su nel nord, a Bergamo, Resegone, mi hanno invitato a fare gli studi e ho fatto questi studi. Vita cristiana pratica. Intanto vita, perché noi abbiamo la vita, ma poi vita cristiana. La nostra vita deve essere una vita cristiana, ma vita cristiana e basta? Non basta. Vita cristiana pratica. La nostra vita deve essere pratica. Ho pensato, qui si parla dell'ospitalità. Abramo vede tre viandanti, tre stranieri, tre passanti, tre persone che potevano essere bisognose di un pochino di ristoro, e subito va loro incontro e li supplica di rimanere da loro. L'ospitalità. Ma lo sapete che l'ospitalità è un preciso comandamento biblico? Non è che dice: se vi capita, no, no, procacciate l'ospitalità. Perché per mezzo di essa qualcuno ha ospitato degli angeli senza neanche saperlo. Era proprio lui, anche Lot. L'ospitalità, ormai è difficile che tu abbia un letto disponibile per ospitare qualcuno. E invece il Signore ci raccomanda che nella nostra casa ci deve essere posto per ospitare qualcuno. Stavo per dire per ospitare i fratelli, ma noi i fratelli, anche le sorelle, ma non solo i fratelli e le sorelle, qualcuno. Noi dobbiamo avere un cuore aperto verso chi ha bisogno di ospitalità, non a parole, ma praticamente. Quello che proclamiamo con convinzione, dobbiamo sforzarci a viverlo, a praticarlo. Vi ho congelato? Allora dite amen. E poi se pensate che l'ospitalità ad Abramo gli è convenuta, perché quei tre, posso dire che era la Santissima Trinità, mi piacerebbe dire così, perché che lì lui gli dice una volta del tu e una volta del voi. Una volta parla a tutti e tre, una volta parla solo a uno, poi lo chiama mio Signore, ma lì c'è il divino e tu non lo sai, tu vedi tre uomini, tre creature, tre bisognosi, tre viandanti, può darsi che hanno qualche infezione, può darsi che hanno delle cattive intenzioni, ma chi me lo fa fare? Il Signore si serve di queste circostanze per farti del bene. Quando noi eravamo 8 in famiglia, i nostri figli erano 6, tutti piccoli, la più grande aveva 10 anni e il più piccolo aveva 1 anno, ed erano 6. E abitavamo in una casa di 56 metri quadrati. 56 metri quadrati. E noi abbiamo ospitato addirittura a dormire 7 persone, 8, 7, 15 eravamo. E i bambini che giocavano, ridevano, scherzavano, e quelli che dicevano, vabbè. Però nella nostra casa il Signore ha potuto portare avanti un'opera meravigliosa, ha salvato tutti e 6 i nostri figli da ragazzi. E tutti e 6 ancora servono il Signore. Amen. L'ospitalità conviene. Però c'è qualche altra, ancora siamo all'introduzione. Nel Nuovo Testamento c'è un'esortazione. Quando tu fai del bene, non andare a proclamarla ai 4 venti, perché se tu fai così, distruggi quello che fai con quello che dici. No? Però può succedere anche il contrario, che distruggi quello che dici con quello che fai. Cioè dici cose eccellenti e poi fai cose scadenti. Vita cristiana pratica. Quello che oggi dici al futuro, domani devi poterlo dire al passato. Sempre mi viene in mente quel cantico: io vor narrar con grato cuor il don che Dio mi fe. Se avessi ancor 1000 anni e più di vita e di splendor, vorrei lodare, ma siccome non ho 1000 anni non lo faccio. Non hai 1000 anni? Fallo per gli anni che hai. Perché le promesse grandiose sono facili da dire, ma devono essere realizzate. Potrei finire qui, ma c'è ancora qualche altra cosa. Quei tre erano il Signore. Sforzati il più possibile per trattenere il Signore a casa tua. A casa tua. È scomodo, perché quando c'è Lui tu non puoi fare quello che ti pare. Scegli la comodità di essertene solo, libero, spensierato, oppure il privilegio di avere il Signore a casa tua. Accoglilo e dai del cibo. Questa è la parola chiave. Dai del cibo all'angelo dell'Eterno. Il tuo interlocutore sembrano tre uomini, ma è il Signore. Tu sei impegnato con Dio. È una cosa seria. Serio è l'impegno, ma seri sono pure i frutti. Vale la pena. Abbiamo fatto una lettura breve ma molto intensa. Intanto voglio farvi notare in questa lettura l'uso del tempo. In questa lettura c'è numerose volte un riferimento al tempo. In fretta, versetto 6, allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara, disse prendi subito, poi andò dal servo, il servo corse e Abramo corse alla mandria, prese, disse al servo, il servo si affrettò. E che è sta fretta? È tutto di fretta. I cristiani non hanno tempo da perdere. Tiè, bella botta che ho dato sui miei piedi. Sapete quello che si dice? Si è dato la zappa sui piedi. Perché quello che ho detto colpisce anche me, prima di voi. Il nostro tempo è prezioso. Noi abbiamo il dovere di servire il Signore. Noi dobbiamo impegnarci a servire il Signore. Ma ci avete fatto caso come spendiamo la domenica? Ma la domenica non è il giorno del Signore? E perché tu te ne vai al mare alla domenica? Mo adesso fa freddo. Quante volte ho detto, la domenica non è per il mare, ad agosto. Dice, ma fa caldo. La domenica è domenica anche ad agosto. Il Signore si aspetta. Lo sapete che dei nostri soldi Dio vuole 1 su 10. Del nostro tempo vuole 1 su 7, di più. Devo spiegare quello che ho detto? Il 10% dei soldi. Del tempo 1 giorno su 7. Mo in percentuale non lo so dire quant'è. Fate un conto. Il Signore vuole il nostro tempo e noi siamo chiamati a non perdere tempo. Abbi pietà, Signore. Corse e si prostrò davanti a loro. Corse e disse a Sara, corse e fece quello che doveva fare. La fretta nel parlare è facile. La fretta nel fare concretizza il dire, ma rende proficuo l'impegno. Noi non ce la caviamo con 4 chiacchiere, non ce la possiamo cavare con 4 chiacchiere. Il Signore non si accontenta facilmente. Vi ricordate Gesù nel capitolo 15 di Giovanni che dice, io sono la vite, il padre mio è il vignaiolo, voi siete i tralci, ogni tralcio che non porta frutto il padre mio lo taglia, lo butta via, ma ogni tralcio che porta frutto gli fa un elogio, gli fa un monumento, no, ogni tralcio che porta frutto lo rimonda, lo pota, gli stacca ancora qualcosa, perché? Già porta frutto, perché ne deve portare di più. Il nostro Dio è seriamente esigente. Amen. Lo dico con grande convinzione, a mio scapito, perché mi sento impegnato in quello che dico. Però vi prego, di accettarla, questa piccola lezione che viene dalla parola del Signore. Il tempo. Vabbè, c'è tempo. Vabbè, ci pensiamo dopo. Quando ci sono le scadenze, adesso noi abbiamo la casa popolare, la casa dell'istituto, e ogni 2 anni l'istituto fa un censimento. Mandano questo avviso e entro, mi pare, il 20 gennaio adesso, bisogna averlo fatto. Noi abbiamo detto: sbrighiamoci prima che scade e prima che si avvicina la scadenza, perché poi devi andare al CAF, ti devi mettere in attesa agli ultimi giorni. Poi ci siamo sbrigati, siamo andati, abbiamo fatto tutto con calma, ma tanto fino al 20, tu ti riduci al 19, quando devi pagare il bollo, quando devi scade una bolletta, il tempo. Anche con Dio, non aspettare, fallo subito. Il Signore ti mette in cuore di telefonare a una sorella, a un fratello che sta male, e dici: sì, adesso aspetta un attimo che mo finisci il telegiornale. Fallo subito. Poi qualcosa succederà che ti impedirà di farlo. Il tempo, usa il tempo per servire il Signore. Un'altra cosa: prendi del tuo. Questa è una cosa che mi sta tanto a cuore. Dice che Abramo andò subito nella tenda, nella sua tenda, e prese qualcosa di suo. Voi lo sapete, l'abbiamo letto, lo vedremo dopo. Però il concetto di offrire al Signore ciò che è tuo. Vi ricordate quella bella frase che Davide disse quando voleva comprare il terreno per edificare il tempio? Io e il vostro pastore ha fatto un cantico che è un poema. Quanto mi costa? Io non offrirò al Signore qualcosa che non mi costi nulla. Io voglio prendere del mio, voglio pagare il prezzo. Non importa se dopo che avrò fatto ciò che il Signore mi mette in cuore, sarò un po' più povero umanamente, ma io voglio spendere e spendermi per onorare il Signore. E questo è un pallino che ho qui da sempre. Quando facevo l'impiegato, ho lavorato per anni all'ATAC, prima come autista e poi impiegato. E mi ricordo che c'era qualche collega in ospedale, volevamo andare a trovare, andiamo a trovarlo durante l'ora di lavoro. Si trovava il modo di uscire senza passare dai tornelli e si andava a fare un'opera buona, ma a danno del nostro datore di lavoro. Non va bene così, fratelli. Noi dobbiamo dare al Signore senza rubare ad altri. Noi dobbiamo dare al Signore il nostro, ciò che è nostro, pagando il nostro prezzo. Vi ricordate quando Gesù censura i sacerdoti? E gli dice: voi quando viene qualcuno che vi porta un'offerta e vi dice: questo, quello che io dovrei dare ai miei genitori, il sostegno economico per i miei genitori, invece io lo porto qui nel tesoro del Tempio, sia Corban, cioè offerta a Dio. E voi vi accogliete e voi battete le mani, fate male. Quello che devi dare ai genitori glielo devi dare. Non devi dare a Dio quello che stai togliendo ai tuoi genitori. Ahimè, questa è una cosa seria. I genitori vanno serviti, onorati, aiutati, assistiti a nostre spese, senza togliere niente a Dio. E quando noi diamo qualcosa a Dio, lo dobbiamo dare senza togliere niente ai genitori. Non so se mi sono spiegato. Mi sono spiegato? Non ho tempo di andare perché c'ho da fare. Poi sai, io sono impegnato anche con la Chiesa. Poverino, mia madre, lo so, poverino, mio padre. Però sai, io c'ho tanto da fare. Questo non va bene. Devi usare il tuo tempo, devi usare le tue risorse senza estorcerle, senza sottrarle a chi ne ha diritto. Non vi piace questa, eh? E poi devi dare al Signore il meglio, il meglio. Bella quella frase nel verso 7, dice: poi Abramo corse alla mandria, prese un vitello tenero e buono. Il meglio al Signore. Devi dare il meglio. Se ti metti a fare calcoli, spontaneamente ti viene di farli a tuo vantaggio. No, falli a tua perdita e a vantaggio di Dio. Il meglio. Ma lo sapete che quando mia moglie sbuccia una mela per tutte e due, a me mi dà quella, sempre quella più grande? E se c'è una parte dove c'è un piccolo difetto, quello se lo prende per lei e a me mi dà quella buona. Mi fa una rabbia. Il Signore vuole così con Lui. Noi dobbiamo dare al Signore il meglio. Il vitello, che fai? Vai a prendere quello sciancato, quello mezzo triste? No, prendi quello tenero e buono. Ma quello costa. Costi. Costi. Dio, te racconto del costo del tuo servizio. I tuoi costi saranno considerati da Dio. Non metterti a fare calcoli, donati a Dio. Pochi amen. Un'altra cosa, mi accingo a terminare, e ancora l'ho visto l'orologio. Coinvolgi la tua famiglia nel servire il Signore. Abbiamo letto che Abramo subito corse nella tenda e disse a Sara: prendi. Ma che c'entra Sara? Sara è una donna, quelli sono faccende da uomini. Coinvolgi la tua, i tuoi affetti, le persone più care, portale con te nel tempio, nella vigna, sul campo di lavoro, in mezzo ai pericoli, con i disagi, tutti al servizio di Dio. Quanto è vera nella mia casa questa cosa. Quando i miei bambini erano piccoli, erano bambini, erano capaci solo di battere le mani, noi andavamo in giro tutti e otto sul pulpito. Io cantavo, mia moglie, la chitarra, e loro battevano le mani, poi cantavano pure loro. Poi piano piano cantavano loro, suonavano loro, poi piano piano, adesso cantano da soli, a me manco mi chiamano più. Io e la casa mia serviremo il Signore. Nell'Antico Testamento, siamo nell'Antico Testamento, nel libro di Neemia, non so se l'avete mai notato, non so se vi volete che vi suggerisco. Mi sembra di aver capito che Emanuele ha parlato di un bambino in arrivo, vero? Perché non ho capito bene, ho visto, abbiamo sentito l'applauso, abbiamo detto: che cos'è questo applauso? Che voleva dire? e abbiamo intuito, poi Emanuele ha parlato un pochino più chiaro, mettigli nome Sallum. Non è un bel nome. Però vi leggo questo versetto nel capitolo 3 del libro di Neemia. Capitolo 3. Erano tutti impegnati a restaurare le mura di Gerusalemme, impegnati al bene del popolo della città di Dio, restaurare le mura di Gerusalemme, ognuno faceva quello che poteva. Il verso 10 dice: accanto a loro lavorò alle riparazioni di fronte a casa sua Yedaia, figlio di Carumaf, accanto a lui lavorò Catus, figlio di Casabeneia, poi Ilchia, figlio di Karim, e Cassub, figlio di Pat, Moab, restaurarono un'altra parte delle mura della torre dei forni. Accanto a loro lavorò alle riparazioni con le sue figlie Sallum, figlio di Alloches, capo della metà del distretto. A Sallum. E che ci le ragazze le metti lì con i mattoni, con i piedi a impastare la calce? Ma quando mai? È il lavoro di Dio. Io purtroppo non ho figli maschi. Può darsi che non c'aveva figli maschi questo poveretto. Ma che fai? Ti ritiri perché non hai gli attrezzi giusti? Quegli attrezzi che hai li usi per dare una mano alla ricostruzione. Nella Chiesa c'è bisogno di operai. E tu prendi le scuse? Ah, io sono anziano. Ah, io sono femmina. C'è posto, c'è lavoro per gli anziani e anche per le donne e anche per i giovani, giovanissimi. Sì. Io e la casa mia, io e la mia famiglia. Amen. Coinvolgi. Molte volte si cerca di risparmiare ai nostri ragazzi certe cose un po' disagevoli. E invece quando si tratta di cose del Signore, esponili pure ai disagi che serviranno per formare il loro carattere cristiano, la famiglia. E poi c'è una frase, sto per finire, c'è una frase che dice Abramo nel verso 3, dice: ti prego mio Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi. Ah, il motivo, la ragione, io faccio tutto quello che faccio perché ho trovato grazia agli occhi tuoi. Non è un obbligo, non è un comandamento, è qualcosa che mi parte dal cuore. Io voglio trovare grazia davanti agli occhi tuoi. E poi finisco. Di solito si promette 10 e poi si dà 5. Questa volta Abramo promette poco e dà molto di più. Guardate, nel verso 5 lui dice... Il verso 4 dice: lasciate che si porti un po' d'acqua, lavatevi i piedi e riposatevi sotto quest'albero. Io andrò a prendere del pane e vi ristorerete. Poi continuerete il vostro cammino, poiché per questo ha promesso solo un po' di pane. Un po' d'acqua per lavare i piedi e un po' di pane. Invece nel verso 8 guardate che dice: prese del burro, del latte, il vitello che era stato preparato e li pose davanti a loro. Forse si è accorto che mentre dava il poco già gli veniva una specie di retribuzione, una specie di appagamento, di soddisfazione. Perché succede così, che con Dio più fai e più ti viene voglia di fare. Noi abbiamo un fratello, si chiama Davide Valentino, sarà pure venuto qui qualche volta, la moglie, due figli maschi. Lui è partito per lo Zaire, per il come si chiama adesso? Non si chiama, vabbè, ha passato degli anni lì ad evangelizzare, aperto delle... Dopo di quello ha pensato bene di lasciare tutto quello che aveva fatto e andarsene nel Mali, un'altra nazione peggio di quella precedente. Poi da lì adesso sta, credo, non Somalia, un'altra. Sembra quasi che il desiderio di tornare in patria, il pensiero di dire mo basta, adesso abbiamo, non ti passa proprio per l'idea, perché è bello dare, darsi al Signore. E c'è un appagamento, c'è una paga, una remunerazione. Guardate che remunerazione. Quelli mangiarono, egli se ne stette in piedi presso di loro sotto l'albero e quelli mangiarono. Per lui il suo appagamento era di vedere il Signore che mangia il frutto della sua ospitalità, della sua generosità. Io mi rallegro, diceva Giovanni Battista, quello che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo si rallegra nel vederlo. Questa allegrezza che è la mia è così completa. Tu gioirai nel vedere che il tuo piccolo contributo ha dato prosperità alla Chiesa, ha fatto sorridere il pastore, i fratelli sono edificati, il poco che tu hai dato, di cui ti sei privato, è stato motivo di benedizione e sarai appagato. Per non parlare poi di quello che il Signore ti darà il giorno della remunerazione. Preghiamo. Oh Signore, io ti chiedo, nel nome di Gesù, di rendere viva, pratica, efficace questa semplice parola che questa Chiesa, che questi credenti, cominciando da me, possano trarre beneficio da questa parola predicata, che tu possa essere consolato, soddisfatto, appagato nella resa di questa parola, nel frutto di questa parola, che ognuno di noi possa pagare il proprio prezzo per la benedizione, la lode del tuo nome, per l'avanzamento del tuo regno, per la prosperità della Chiesa. Padre, questa preghiera insieme facciamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.